Benvenuti alla 14ª puntata di White Russian. Io sono Francesco Marangolo e con me c'è un mio parente lontano vicino, Giorgio Dalisky Marangolo. Ciao.
Bonsoir.
Come va?
Tutto bene, voi? Lì?
Non c'è male, si sta bene, non ci sono ancora casi di coronavirus, nonostante ci sia una vasta comunità cinese qui a Milano. E io ho un ristorante cinese proprio sotto l'ufficio dove mangiavo carne fino a 2 settimane fa, quindi il tempo di incubazione dovrebbe essere 14 giorni, dovrei essere salvo. Non credo di avere grandi problemi.
Tanto il problema sono i pacchi, non è la carne. Il problema è che se apri un pacco, tipo come faccio vedere nell'episodio dei Simpson, ti arriva
avevo capito, i problemi sono i polacchi, però non riuscivo a collegare questa cosa. No, tra l'altro,
dire una cosa del genere oggi sarebbe anche abbastanza...
In che senso? Perché?
È perché oggi è 27, anche se la puntata magari uscirà in un altro momento.
Ah, cazzo, è vero, questo è vero. No, comunque in realtà avevo visto un video di una cinese che mangia. Non sapevo che questa specie di coronavirus fosse partito da tipo degli animali, dai pipistrelli.
È come l'ebola, cioè nel senso l'ebola parte sia da scimmie che da pipistrelli. Secondo me è sempre quello, cioè alla fine vatti a mangiare un animale sbagliato e...
Quindi praticamente possiamo dire che gli incendi in Australia ci stavano salvando la vita perché stavano sterminando tutti gli animali che ci portano le malattie?
Tutti i pipistrelli.
No, c'era un video di una che mangiava un pipistrello, che neanche mangiava, beveva da dentro un pipistrello. C'era una cosa disgustosa che...
Alla Marilyn Manson.
È la giustizia divina, non è altro che coronavirus, è una piaga che ci vuole punire, vabbè, comunque, che vuoi fare? No, la versione più bella era quella là secondo cui il governo cinese aveva costruito il virus in laboratorio e ne aveva perso il controllo.
Sì, oggi noi abbiamo già discusso con svariati napoletani questa cosa.
Svariati napoletani, che sei come circolo intellettuale, cioè con la corrente napoletana della filosofia contemporanea.
Perché oggi siamo andati all'orologiaio e ho cominciato a fare... Sai, i napoletani c'hanno un po' sta cosa che devono dire tutte le notizie che ci stanno, fanno una sorta di recap tipo telegiornale, fanno...
Sky TG24.
No, avete visto questo fatto del coronavirus? E ce l'hanno creato in laboratorio. Ma poi avete visto chi lo ha fatto? Non reso conto.
Vabbè, Napoli TG24. Fanno il resoconto della giornata. Bello, che popolo meraviglioso, guarda. Se non appartenessi a loro vorrei appartenervici. Comunque, mi sono arrivate delle brutte voci, mi hanno detto che avete registrato una puntata senza di me, che avete fatto roba a casa di Valerio, però non ci ho voluto credere.
Gli ammutinati del Bounty.
Non ci ho voluto credere a sta cosa, però per precauzione ho fatto mandare all'avvocato un paio di diffide, perché so che avete... Avete addirittura accennato al fatto che io non volessi parlare di Dolori Gloria di Almodovar per non ben definiti motivi, e quindi per precauzione ho fatto mandare una diffida. So che non ve la prenderete.
Non lo so, non ricorderei. Era piena di alcol l'ultima puntata, quindi...
Non so, non ricordo, non risponde. Gli exit poll dell'ultima puntata. Comunque, vabbè, siamo alla 14ª puntata, la precedente senza di me, che non so con quale permesso avete parlato dei vincitori dei Golden Globe e dei candidati agli Oscar. Avete fatto un bel excursus, vostre preferenze, siete stati molto precisi, anche molto brevi, molto circoncisi, neanche molto concisi.
Tra l'altro io non credo di averla ascoltata la puntata.
Beh, cioè, no, è molto interessante.
Registrata e basta.
Si sente che c'è una mancanza, cioè si sente che c'è proprio una mancanza, quella ricchezza tipica di altre
La forma
puntate.
D'onda manca.
Sì, però va bene, insomma, un po'. Che nessuno può dire comunque, cioè nessuno ha detto che soffrite di eiaculazione precoce perché la puntata è breve. Proprio nessuno l'ha detta questa cosa, posso assicurare.
Non è breve, no? Un'oretta.
Un po' breve, un po' corta. Vabbè, ma è un minus dotati. Siete stati un po' minus dotati, non c'è problema. Comunque avete parlato abbastanza degli Oscar, però li avete fatto un excursus sui candidati senza parlare nello specifico di alcuni film. Invece questa volta abbiamo pensato di raccontare qualcuno dei film che ci sono adesso al cinema,
al cinematografo,
che sono candidati come miglior film. Sono candidati in alcune categorie degli Oscar. Tutti e tre i film di cui andremo a parlare sono candidati come miglior film, e sono tre film abbastanza diversi, tutti e tre storici, tutti e tre ambientati in contesti storici, anche momenti particolari, però hanno una struttura narrativa completamente differente. E il primo di cui vogliamo parlare, che è il più storico dei tre, è 1917, film che praticamente ha già vinto tutto. Sam Mendes già si sta dormendo con la statuetta dell'Oscar, perché
sta crogiolando nell'oro.
Lo danno vincitore tutti, sia come, vabbè, lo danno vincitore come vincitore per miglior regia, come miglior regista, perché ha fatto una cosa che fa andare in brodo di giuggiole quelli che devono votare, ovvero ha fatto un film nel cosiddetto piano sequenza, che è una tecnica molto particolare, anche un po' affascinante, un po' seducente, che però alla fine, ma chi cazzo se ne fotte il piano sequenza, obiettivamente?
Ma io ero un po' dell'idea prima di guardare il film, poi ho visto il film invece...
roba, bella
secondo
roba.
Non ci sarebbe stato nessun altro modo proprio per fare quel film. Proprio, cioè, sarebbe stato inutile farlo in un'altra maniera. Proprio, sarebbe stato un ennesimo film sulla prima guerra mondiale. Non ce ne saranno stati molti, magari negli ultimi anni. Si sono concentrati sempre sui nazisti e sulla seconda guerra mondiale, però.
Io ricordo che quando uscì Birdman di Inarritu, l'eco sul fatto che fosse un film interamente girato in piano sequenza era notevole, cioè si parlava quasi solo di quello, poi il film lo vai a vedere e anche quello, vabbè, senza piano sequenza, pur essendo un bellissimo film per tanti aspetti, però senza piano sequenza avrebbe perso proprio la struttura anche proprio retorica che c'è dietro. Però invece in questo film se ne è parlato, se ne parla, però è come un po', se non so, ho l'impressione che il fatto che sia girato in piano sequenza, integralmente in piano sequenza, sia comunque messo un pochino, cioè non se ne parla come il motivo principale per cui Sam Mendes ha vinto ai Golden Globe e ha vinto anche gli ultimi premi, che adesso non ricordo come si chiamano, quelli là che...
Gli Screen Guild,
che sono quelli che dicono che praticamente anticipano gli Oscar.
Sì.
Sì,
Vabbè, cioè, dici.
No, mi sembra un pochino in generale che non sia quello il motivo. Cioè, non sia esclusivamente quello il motivo, ma che ci sia altro dietro la vittoria, le vittorie di Sam Mendes e la possibile vittoria, nonostante sia comunque in un'annata molto complicata, sia per miglior film che per miglior regia, perché c'è una concorrenza devastante. Come miglior film tanto, ma anche come miglior regia, perché pur avendo lui fatto questo film molto, molto sperimentale, no, perché figurati, però molto neanche azzardato, non so come definirlo, cioè avendo fatto questo grande investimento, va, da un punto di vista tecnico, però comunque si trova di fronte Scorsese, che ha fatto un film per molti colossale, Tarantino, che ha fatto un film per molti colossale, che comunque già è stato premiato ai Golden Globe, si trova anche Todd Phillips, che insomma a suo modo ha fatto una grande cosa con Joker, anche vincendo i premi, cioè nel senso il miglior film sembra la categoria in cui può avere più difficoltà, invece miglior regia lo danno tutti per scontato, però magari avrà anche le difficoltà per miglior regia, non so che ne pensi.
Sì, cioè nel senso, questo in assoluto tra tutti quelli che ho elencato, tra tutti i big che ho elencato, sembra in assoluto forse essere quello dalle candidature più tecniche, sia sotto il punto di vista dei miglior film. Cioè, secondo me questa candidatura significa premiare l'arte del filmmaking, cioè nel senso, io questo ho visto anche nei behind the scenes e guardando il film ieri poi alla fine. A parte il fatto che poi oltre lui c'è anche un'altra figura dietro, che è quella di Dickens, che comunque è stato candidato e molto probabilmente secondo me vincerà.
Sì, ne abbiamo già parlato in altre puntate. Roger Dickens, che è uno storico direttore della fotografia,
sì,
hollywoodiano, pluricandidato negli ultimi 30 anni, praticamente mai vincitore. Ha vinto con la sua ultima candidatura, che era l'anno scorso, sì, o due anni fa, no, due anni fa, sì, due anni fa mi pare, con Blade Runner 2049, sì. E, nonostante abbia fatto tantissime altre cose, è stato un po' ingiustamente non premiato, quest'anno ricandidato e ha buone probabilità di vincere, ed è veramente un... sono
sì, sì.
I grandi direttori della fotografia oggi, almeno a livello mainstream, sono lui, sono Lubezki, e non me ne vengono altri in mente che fanno un lavoro così tanto colossale sui film.
Cioè quello che dicevamo l'altra volta, voi noi te ama, come cazzo si chiama? Quello che sta sempre con il capello unto, che sembra uno scappato
che
di
lavora,
casa.
Che lavorerà con Villeneuve, che sta lavorando con, sì, Villeneuve per Dune.
Che ha lavorato con praticamente negli ultimi 3-4 film con Christopher Nolan, insomma, vabbè, questi diciamo che effettivamente tra i commerciali sono i più papabili.
Comunque,
però, no, comunque dicevo, secondo me dal punto di vista proprio tra tutti questi, la carenza che ha questo film è, secondo me, non ha nessun tipo di carenza dal punto di vista tecnico, per me è impeccabile come film. C'è qualcosa nella sceneggiatura che non lo fa mettere ovviamente al pari di questi altri film, e quindi è questa un po' la cosa che
lo renderà
creare quella distanza.
È un po' il punto, è che bisogna un po' capire se questa carenza inciderà nella premiazione sul miglior film o anche, sì, sul miglior regia, perché miglior regia, che poi si lega un pochino al tema storico dei perché i premi tecnici vengono un po' snobbati nei festival, sì, e anche agli Oscar, quando in realtà in particolare gli Oscar e i festival americani si reggono sui premi tecnici, perché di tecnico spesso c'è poco e c'è tanto di artistico. Magari faremo, sì, una puntata dedicata a questa cosa dei premi tecnici snobbati, al punto che alcuni vengono premiati durante le pubblicità negli Oscar. Però la regia, a suo modo, per come è stata intesa in alcuni anni, era un premio tecnico, poi in altri anni no, cioè in altri anni viene premiata, sì, la regia intesa proprio come
gestione del totale del film,
esatto,
insomma.
Cioè come
autore del film,
secondo premio al miglior film, perché poi il miglior film in realtà va poco al regista, a meno che il regista non sia anche produttore. Il miglior film va alla casa di produzione,
sì.
Infatti sale la casa di produzione, beh, sale l'intero cast, però è la casa di produzione che tende a salire,
che prende il film.
Poi ovvio che se si tratta di un grande autore come Scorsese o come anche qualcuno più giovane, Paul Thomas Anderson o lo stesso Tarantino, salgono loro perché sono intesi proprio come autori dell'intero film. Però appunto in questo caso, se vincesse Sam Mendes, probabilmente invece si andrebbe più ad una vittoria del profilo tecnico che del profilo autorale della regia.
Sì, sì, assolutamente. Ma ripeto, poi guardando dietro le quinte c'è stata una coordinazione pazzesca, perché poi effettivamente per i film in piano sequenza questo è ci sono 6 mesi di prove prima, si costruiscono modellini dove si fa tutto il percorso, cioè insomma c'è tutto un lavoro dietro di coordinazione, e in questo caso è questa la regia, mettersi insieme al direttore della fotografia, seguire tutta la cosa con quella crew ristretta, che comunque sono 1/2 operatori che gestiscono la cosa, un fonico che si prende l'audio in presa diretta, e poi il resto, tutta la troupe rimane dietro e non segue la cosa, insomma.
E infatti io approfitterei per dare la definizione di piano sequenza, perché sembra una cosa un pochino banale, poi visto che tu sei il tecnico e io invece sono il nulla, lost, quello però del film di Bong Joon-ho, quella specie di animale che esce dal fiume.
quel sudiciume.
Tu invece vuoi darci la bella definizione di che cos'è il piano sequenza e soprattutto di come si fa a fare un film intero, perché poi in realtà il punto è questo, è che è alla prova dei fatti, cioè più che alla prova dei fatti il risultato è un piano sequenza, ma ovviamente nessuno può veramente credere, nessun sano di mente può credere che sia stato girato interamente un film in un'unica scena.
Però è stato fatto in passato, un unico film è stato fatto, tra l'altro in un periodo in cui si girava ancora in pellicola sia l'audio
che film era?
Arca Russa di Andrei, non mi ricordo come si chiama, un film bellissimo, non mi ricordo mai il nome, il cognome, perché ha un cognome complicatissimo.
Sì, più che altro è difficile da pronunciare.
No, scusami, di Alexander Sokurov, vabbè, fa molto famoso lui.
È il è uno dei film è il film storico che viene preso in considerazione per fare il paragone con tutti gli altri film che provano a girare, provano a sperimentare il piano sequenza, cioè un unico filo narrativo in piano sequenza.
Sì, sì, vabbè. Vabbè, diciamo che guardando 1917, anche un operatore, cioè non una persona del settore, può accorgersene dei dettagli, perché a parte il fatto che hanno fatto una, sono riusciti a fare una divisione per situazioni, quindi lo si suddivide in 7-8 situazioni, forse addirittura anche di meno, precise, e si capisce quando i tagli vengono effettuati, si vede. Ci sono delle scene dove è palese.
Perché dal punto di vista di tempo, cioè, ci sono degli sbalzi temporali?
No, questo no. Cioè, c'è uno sbalzo temporale nel film che ovviamente viene giustificato poi dalla sceneggiatura. Però diciamo che di base, ad esempio, anche in Birdman ci sono dei salti temporali.
Sì.
E ovviamente lì avviene il taglio. Però, ad esempio, come diceva Sam Mendes, in questo film era necessario mantenere una linea temporale. Cioè, il piano sequenza è un po' questo. Che il piano sequenza è una cosa che non ti permette di gestire le tempistiche classiche del cinema, ovvero l'ellissi temporale, quella con il taglio, insomma, con gli sbalzi temporali e tutte queste cose qui. Sbalzi temporali sembra una cosa fantascientifica, insomma, comunque gestire il tempo come se non ci fosse questa linearità, o come se lo si potesse, insomma, tagliuzzare come se fosse un montaggio, appunto. Invece il piano sequenza, soprattutto questo qua di 1917, sfrutta il fatto che comunque è una cosa che deve essere, si deve sviluppare in una giornata, forse anche di meno, perché se poi a fin dei conti te ne accorgi guardando il film, cioè non passa più tempo, non è che abbiamo le macchine del tempo quando siamo al cinema.
Certo.
E infatti lui tendeva a precisare questa cosa. C'è un unico punto in cui c'è uno sbalzo temporale di, perché il protagonista, vabbè, lo possiamo dire, il protagonista sviene a seguito di una cosa, e quindi c'è questo passaggio di penso 6-7 ore, insomma. Questo è l'unico salto
però
temporale.
Però la camera rimane su di lui e fanno solamente il taglio.
Sì, cioè, nel senso, la camera rimane su di lui, stacca quando lui sviene, e tra l'altro al cinema hanno interpretato questa cosa come fine primo tempo, quindi stacca questa cosa, finisce il primo tempo e poi riattacca praticamente la stessa inquadratura, solo lui che riapre gli occhi, insomma. Quindi effettivamente in fin dei conti non è un piano sequenza il film, perché c'è uno stacco sul nero, quindi in teoria proprio...
Sono due piani sequenza, sì, due grossi piani sequenza.
In realtà poi, c'è, come dicevi tu, per fare una distinzione precisa e tecnica, c'è la differenza tra piano sequenza e long take, e queste sono praticamente tante long take, che sono delle take lunghe e che vanno a formare un piano sequenza che in realtà è una take unica praticamente, quindi in questo caso sarebbe corretto dire è un finto piano sequenza, perché il piano sequenza è Arca Russa, perché è un'unica take. Queste invece sono più long take, però si dice piano sequenza per risparmiare il tempo.
E, leggevo una bella recensione, anche se sono concorrenti, ma sti cazzi, perché noi siamo per la cultura diffusa, su Quinlan, cioè bella, nel senso, più che altro era una recensione interessante, perché non avendo visto il film non posso dire quanto sia reale, però era molto interessante perché recuperava un po', vabbè, recuperava anche Sukhorov, l'Arca Russa, Birdman no, però parlava di Dunkirk, perché lo collegava, oltre alla alla tematica, anche proprio a un certo tipo di gestione del tempo.
Ma ad Arca Russa oppure a 1917?
No, era una recensione di 1917 che recuperava una serie di film per parlare del film di Sam Mendes, anche se finiva per dire però non bisogna cadere nel tranello, perché il film di Sam Mendes è più un film Marvel, cioè faceva un paragone anche molto forte, cioè più un film Marvel, cioè più un film di intrattenimento puro.
Sì,
che vabbè. Un film che pretende invece di gestire la parte retorica del tempo, o la parte, cioè non utilizza il piano sequenza per scopi anche un po' retorici e di metafora, metaforici, ma lo utilizza semplicemente come intrattenimento stesso, e in questo è comunque un'eccezionalità.
Sì, vabbè, assolutamente. Tra l'altro è curioso questo fatto che hai detto di Dunkirk, che poi il montatore del film
è lo stesso
di Dunkirk.
Che sarebbe?
E tra l'altro si chiama Lee Smith, mi pare, una cosa del genere.
Sì, che è candidato come miglior montatore.
Non credo, però non sono sicuro di questa cosa. Però ho visto un'intervista di questo Lee Smith alla prima di 1917, che praticamente spiegava come ha lavorato, e lui praticamente non ha fatto il lavoro classico del montatore, ovvero di post produzione. Lui faceva un montaggio che parallelo alla produzione, quindi mentre giravano lui suggeriva. È una cosa che comunque si fa. Lui si guardava le take, sceglieva una take il giorno prima di, insomma, dove praticamente riferire
quale take aveva
scelto. Esatto, gli diceva: guardate, io ho preso questa take, fate queste cose in questa maniera. E dice che praticamente è stato un lavoro assurdo fare questa cosa. Ovviamente alla fine però non è che doveva continuare a montare, perché il film l'aveva praticamente montato tutto
in diretta. È interessante, no? Ma infatti la parte più interessante di questa tipologia di lavoro sono le sperimentazioni anche sul piano tecnico immediato, cioè oltre la resa stessa del film. Secondo me l'analisi interessante su film del genere, poi ovviamente noi stiamo parlando di 1917 perché è un prodotto estremamente mainstream, ma ci sono tantissimi registi underground, anche tantissimi documentaristi o corti che girano, che sono molto sperimentali, però obiettivamente è anche più difficile reperirli. In questo caso però è molto interessante, perché la parte di analisi è anche quella proprio di come tecnicamente viene fatto un film, e purtroppo spesso si spoetizza un po' con l'aspetto tecnico, perché lo si reputa appunto come ingrassare la catena, che anche quello a suo modo è poetico, perché altrimenti Jacques Tati sulla bicicletta in Mio zio non ci andava se non c'aveva il meccanico che gli ingrassava la catena, e il film non era poetico. Allo stesso modo qui, se non c'è il montatore che si rivede la scena per fare le long take e per capire da dove riprendere, o se non c'è Dickens che ti dice l'orario in cui devi girare, perché altrimenti la long take ha un effetto psichedelico e non ha un effetto fluido, è molto interessante.
Sì, tra l'altro, prima di chiudere l'argomento, volevo citare un attimo Dickens, perché ha fatto, cioè, questo qua, in questo film secondo me c'è sta rivoluzione, c'è cioè una scena che per me a livello fotografico è un capolavoro, che andrebbe messa in tra le 100, forse addirittura di meno, scene, perché c'è questa scena che poi tu vedrai, in cui praticamente questa scena è ambientata di notte e ci sono questi razzi sparati in cielo, e hanno a parte il fatto che hanno costruito una specie di di mezzo palazzo tutto illuminato al centro di questa location per simulare una specie di incendio enorme, insomma. Quindi hanno fatto questa cosa che credo abbia anche superato un record, insomma. E poi hanno fatto questa simulazione di questi razzi che volano, e sono l'unica fonte di illuminazione a parte questo incendio, ovviamente. E quindi si crea questo gioco di ombre che un po' mi ha ricordato comunque Blade Runner, che è l'ultima cosa che ho visto che aveva fatto lui. Ma è una cosa pazzesca. Infatti peccato che ci sia anche The Lighthouse, che ha una bellissima fotografia, ma secondo me la merita tutta lui.
Non ho visto nessuno dei due, quindi non ti so dire. Credo che siano due prodotti comunque molto diversi come
scelta di fotografia.
Però infatti è sempre brutto quando c'è carenza di concorrenti, come l'anno scorso agli Oscar, è brutto perché davvero non sai di cosa parlare, quando invece ce ne sono così tanti da un lato ti dispiace perché poi viene premiato solo uno in qualsiasi però, delle categorie, però sì, appunto si parla di tanti film, sì, cioè, è sempre bello perché vuol dire che c'è tanta tanta concorrenza. E, io spero di andarlo a vedere, credo domani o nei prossimi giorni, 1917, anche perché pur non essendo il film che attendevo di più è uno di quei film per cui se non lo riesco a vedere al cinema credo che non lo vedrò mai, perché non
sì,
da molti punti di vista
ti dico solo per queste scene, perché se non le vedi al cinema queste scene o ti devi comprare un proiettore del cinema e ti devi creare una sala, perché è una cosa pazzesca. Guarda, ti direi non tralascia l'audio, perché in questo film, che secondo me è stata una delle cose meno incisive, insomma, la colonna sonora, non, ripeto, come ti ho già detto, non...
Ma a colonna sonora o montaggio sonoro?
No, il montaggio sonoro niche, nel senso è poco rilevante, non so, mi ha poco colpito, insomma. Forse un po' perché la colonna sonora distraeva in alcuni punti, nonostante comunque fosse stata fatta da Thomas Newman, che oramai penso cioè fa uno o due film all'anno, non voglio
che ha fatto?
Dire cazzate.
Qual è l'ultimo
però.
Lavoro di Thomas Newman? Cioè quali sono gli ultimi, qualche lavoro famoso?
Ha fatto sicuramente... Aspetta.
No, comunque no, perché l'ultima mi ricordo che l'ultima puntata, quella che mi è arrivata a orecchi, mi è arrivata a voce, avete fatto da soli, raccontavi nello specifico cosa c'era, cioè perché un film, tendenzialmente i film come questo
di guerra
sì, vincono il montaggio sonoro, perché o ad esempio anche Le Mans 66 o comunque sì, i film di automobili, comunque quelli molto concitati, molto un po' apparentemente rumorosi.
No, lui comunque ha fatto tutti praticamente gli ultimi film, i 007, perché insieme a Sam Mendes, poi ha fatto roba tipo Alla ricerca di Dory, per farti capire, Il ponte e le spie, ha fatto una marea di roba, cioè, ma tanta
vabbè,
roba.
È un sinfonico,
di Iron Lady, insomma, sì, vabbè, ma è famosissimo, uno dei più famosi in assoluto.
Ok, chiaro. No, comunque potevano scegliere, potevano far chiamare Reznor e Ross e facevano fare la colonna sonora un po' atipica, un po'...
ma guarda che paradossalmente secondo me lui ha usato un sacco di synth nella colonna sonora, non si capisce molto, ma ha fatto una mischiamma di roba che secondo me non aveva molto senso in quel
termine tecnico, mischiamma.
Sì, non mischiamma è il termine tecnico, la muina di roba. Cioè, secondo me ha fatto una cosa che distraeva sotto un punto di vista, non so, mi ha dato fastidio, forse è una cosa personale, insomma.
Cumberbatch le fa 3-4 espressioni oppure rimane con la stessa bloccato per tutto il
ma
film?
Il problema di questi, come dicevo, ti ho già detto poc'anzi, ti dissi dopo aver visto il film, è che questi film, questi attori sono, cioè,
tutto
potevano
inutile.
Anche non chiamare, cioè non ha chiamato come si chiama?
Cumberbatch,
il discorso del re.
Colin Firth.
Colin Firth ci sta 2 minuti contati. Cumberbatch ci sta 1 minuto, nemmeno probabilmente.
Vabbè,
ci
però
sta,
cioè, come
Mark Strong, che è quello che ci sta di più, e poi ci sta quello lì che ha fatto Game of Thrones, come si chiama, quello che faceva il principe azzurro in Cenerentola, Richard Madden. Tutti gli attori ci stanno,
okay,
3-4
però, insomma,
minuti.
Non è che, a parte Colin Firth e Cumberbatch che sono un po' più celebri, in particolare il primo, però gli altri... Vabbè, comunque... Però anche
Mark Strong.
Cioè, se ti rivedi la sottile linea rossa è piena di attori, si vedono tipo... Vabbè che quello è Terrence Malick, è pazzo perché lo fa apposta, che fa recitare gli attori e poi dopo gli taglia le parti, che così così litiga. Però ci sono tantissimi attori e... davvero appaiono veramente per poco, cioè tipo George Clooney appare per 12 secondi. Boh, non lo so.
George Clooney.
Secondo me la bravura degli attori che partecipano, per esempio in Dunkirk, recita pochissimo, ma per me recita molto bene nonostante non sia il suo mestiere. L'ex dei One Direction. Come?
Harry Styles,
sì, l'ex dei One Direction. Sì, sì. Che la fa bene la parte che deve interpretare di soldato giovane completamente.
Però guarda, lui comunque è spalmato più, cioè per una questione di sceneggiatura, questi personaggi qua, poi dici tu
te li ricordi?
No, cioè, non sono dei personaggi messi, non lo so, ma anche questa è un'altra cosa che mi ha dato un po', cioè, era giusto per scrivere il nome di Cumberbatch e coso sopra, non, o perché sono attori inglesi e quindi si deve fare questo fatto un po'.
No, secondo me perché tira, secondo me perché tirano un po', tirano,
cioè,
un po'.
Ti giuro, penso che Cumberbatch, se non la ripresa non fosse stata lenta, ci sarebbe stato 30 secondi tutto il film.
Tira più un pelo di Cumberbatch. Comunque, va bene, quindi, allora, giudizio proprio nettissimo. Secondo te merita la miglior regia e la miglior fotografia?
Miglior fotografia, sì.
Miglior regia?
Sì, perché è in assoluto il premio per Dickens rispetto a The Lighthouse, di quello là che è un ragazzino, ma non penso lo premieranno. Migliore regia, non lo so, io forse personalmente lo darei a Bong Joon-ho proprio per una questione affettiva e anche perché...
E anche perché è meglio.
Sì, cioè nel senso ha fatto una Sam Mendes comunque ha fatto un bellissimo lavoro, però è una cosa che non dico, non voglio dire già si è vista, però non c'è niente. Se tu guardi, ripeto, questi dietro le quinte, non sembra che ci sia un
c'è un grandissimo lavoro, c'è un grandissimo lavoro certosino, ma non c'è l'aspetto autoriale.
Sì, no, è come se fosse un lavoro di tutti quelli che ci sono dietro e lui è uno che ha detto due o tre cose, non so, mi ha dato questa l'impressione, quindi okay. Preferirei qualcun altro, o Tarantino o Bong Joon-ho sicuramente.
E vabbè, come
Todd Phillips mi farebbe piacere perché comunque è Joker, però
come miglior film do per scontato e quindi non lo vedresti come miglior film, anche perché veramente la categoria è molto molto competitiva.
No, come miglior film, ripeto, sì, forse lo discorso vale anche per questo, perché c'era una volta Hollywood o Parasite, Jojo Rabbit non l'ho visto, The Irishman mi ha fatto abbastanza, non vorrei dire cacare, però Le Mans non l'ho visto, Joker non vale, cioè secondo me non lo vale.
Storia di un Piccolo matrimonio
non l'ho visto. Storia di un matrimonio potrebbe essere una piacevole sorpresa, anche se Netflix la vedo dura.
Netflix viene sempre boicottato. Esatto. Magari vincerà l'altro film che tu non hai visto, di ambientato, diciamo, in un periodo di guerra comunque storico, che è Jojo Rabbit, che invece è il film che ho visto io, che sarebbe effettivamente una grandissima sorpresa se vincesse il miglior film. Non meriterebbe il miglior film perché è un fatto molto bene, ma non è a livello di quantomeno dei film che ho visto io che sono candidati come miglior film, non è a livello, perché non è a livello né di Parasite né di C'era una volta Hollywood, ma a suo modo non è a livello neanche di A Storia, beh no, forse Storia di un matrimonio, perché a me non è piaciuto particolarmente, anche se è scritto benissimo. Però Jojo Rabbit è un prodotto davvero eccellente. Perché ridi?
No, era un colpo di tosse.
Sono paranoico, capito? La paranoia del mi prendono in giro, perché dopo l'ultima puntata mi sono arrivate ste voci e non riesco più a riprendermi. No, comunque Jojo Rabbit è un prodotto davvero ben riuscito, perché vabbè, in primo luogo perché è molto divertente, cioè obiettivamente molto divertente, quando lo vedi ti diverti tanto, ridi tanto, ed è anche una delle cose più curiose mentre lo vedevo, perché mentalmente cercavo di ripensare a tutti i film che hanno utilizzato quell'epoca storica e quelle circostanze parlandone comicamente, quindi del nazismo, in particolare di Hitler, la figura di Hitler che cioè, obiettivamente è una macchietta, noi l'abbiamo sempre vista come una macchietta, lo è diventata dal punto di vista storico e lo è diventata anche dal punto di vista cinematografico. In questo Hitler è molto molto una macchietta, ma è anche un personaggio estremamente particolare, perché Waititi, che lo interpreta anche, il che è anche abbastanza paradossale, è comunque un comico, un caratterista, quindi lo rende molto eccessivo. Però mi incuriosiva tanto questa cosa del chissà come mai viene utilizzato tanto il nazismo per ridere di quel contesto storico. Il punto è che Jojo Rabbit, secondo me, sta rischiando di passare molto come un film... ok, è divertente, molto divertente, e ti fa riflettere. Cioè, che è un po', secondo me, una narrazione giustissima attorno al film, che però fa perdere di vista il fatto che comunque è un film eccezionale da alcuni, sotto alcuni punti di vista. E il primo è che è scritto molto molto bene. Cioè, è un film scritto davvero con una gestione dei tempi che in alcuni momenti rischia di sembrare anche leggermente lungo, perché ci sono dei momenti in cui dici ok, ma questa parte però non ha senso. In realtà invece il film è scritto proprio molto bene, cioè gestisce bene i tempi, ti dà anche tutti i momenti di cui hai bisogno per comprendere quello che sta avvenendo in scena. E poi, tenendo presente che è scritto anche molto bene, perché non è una sceneggiatura originale, è tratto da un libro. Il libro è di una scrittrice, se non ricordo male, italo-belga, cioè statunitense, ma di origini padre belga, madre italiana, mi pare, che si chiamava, se non ricordo male, Christine Loinens, Leonens, una cosa del genere. Il libro si chiamava Come semi d'autunno. Non ho letto, però so essere comunque diverso, perché è una
neozelandese e belga. Lei forse per questo lui
la conosce.
Lui è hawaiano, tipo.
Lui è neozelandese.
Okay, sì, si è fatto polinesiano, insomma.
E sì, probabilmente ha quella conosciuta e ha tratto questa storia, che però è diversa, perché racconta comunque. Nello specifico della parte, diciamo, non tutta della parte dell'amico immaginario, quindi non della narrazione un po' fantastica, un po' alla Monty Python, bensì di tutta quella che è della, vabbè, tu non l'hai visto, però forse avrai letto la trama della scoperta della ragazzina ebrea nascosta dalla madre di Giorgio. Però dicevo, il film è scritto molto bene, e soprattutto il film ha davvero un'eccellenza nella parte dei costumi e delle scenografie, perché non so chi sia la scenografa o lo scenografo, non so chi sia la costumista o il costumista, non neanche visto, non so neanche se sono candidati, ma hanno fatto un lavoro veramente stratosferico sulla ricostruzione, in particolare degli interni, non solo degli esterni, che sono molto curati. E tra l'altro il libro, se non ricordo male, non è ambientato in Germania, ma è ambientato nell'Austria nazista, mentre il film è un po' generico su questa cosa. Però gli esterni sono ben costruiti, molto ben costruiti, non sembra di stare a Berlino, sembra più una città leggermente di provincia, più piccola, ma gli interni invece sono una cosa pazzesca, cioè c'è una ricerca nella carta da parati di alcune stanze o in alcuni mobili, nella ricostruzione di alcuni mobili, che è una cosa pazzesca. E ancora di più forse, perché lì c'è anche un aspetto molto creativo nei vestiti, in particolare nei vestiti del bambino, del protagonista di Giorgio, e della madre, che è interpretata da Scarlett Johansson. C'è questo utilizzo dei vestiti di alcuni tagli dei vestiti dell'epoca, però portati tipo agli anni 70, cioè c'è tutta la parte finale del film, con cui si chiude il film, che il protagonista è vestito praticamente da Germania degli anni 40-50, però anche da America o Inghilterra degli anni 70. Visto che il film poi si apre e si chiude con due pezzi rock. Il primo è un pezzo dei Beatles, I Wanna Hold Your Hand, però versione tedesca, e si chiude con un pezzo invece degli anni 80, in realtà, perché è Heroes, sempre versione tedesca però di David Bowie. Ti fa capire che, al di là di, come dicevo prima, di questa narrazione un pochino, è un film, è un La vita è bella, senza levare niente alla vita è bella, però è un po' il film che ti fa riflettere tanto, però ti fa anche divertire del trovare le cose positive nella vita, sì, tutte cose assolutamente vere, anche racchiuse un pochino nella frase che poi chiude il film, per non spoilerare niente. Però rivedendo il film e ripensando al film, c'è tutta la spina dorsale centrale, che invece è composta da una scrittura ottima, da una scenografia e e i costumi, che sono eccezionali, e poi ovviamente tutto quello che c'è, che poi regge il film, che è la recitazione del protagonista, che è eccezionale, la recitazione della coprotagonista, delle coprotagoniste, sia Scarlett Johansson che la ragazzina di cui non ricordo il nome, Thomasine McKenzie.
Thomasina.
Oltre ovviamente il Sam Rockwell, che è sempre un
sempre ben accetto in qualsiasi film.
È sempre un pupillo, ma un pupillo è una punta di diamante di qualsiasi film. Cioè, se mettono Sam Rockwell, per me hanno già vinto, hanno già conquistato il mio cuore. E in questo film fa una parte che è da sogno, cioè una parte che è da sogno. Non so quanto spoilerartela, perché in realtà non so quanto è uno spoiler, però cioè, c'è un paio di momenti da... E lui è stato davvero tanto bravo, il regista, perché... ha fatto un film pieno zeppo di riferimenti culturali, oltre a questi che ti dicevo, anche musicali, perché poi oltre ai Beatles e a David Bowie utilizza cioè la colonna sonora è molto molto ricca di pezzi degli anni 70, ma anche di pezzi jazz, di pezzi orchestrali, quindi è fatta tanto tanto bene. E poi pieno di riferimenti culturali della commedia, cioè di quelli che immagino siano stati i suoi riferimenti. Cioè, prima citavo i Monty Python, sì. È morto qualche giorno fa, oddio, Terry Jones, il regista storico dei tre film dei Monty Python. E l'altra sera mi rivedevo Brian di Nazareth, che è un gioiello della comicità, del cinema comico demenziale. Beh, sì, ha sicuramente condizionato il cinema demenziale, però a loro modo i Monty Python facevano un cinema che era tutt'altro che demenziale, anzi sì. Era ipercervellotico,
sì, sì.
E in alcune sue cose Waititi ha davvero ripreso, oltre ovviamente Charlie Chaplin, come era, e anche Buster Keaton per alcune cose. Charlie Chaplin, il collegamento più immediato per Il Grande Dittatore,
sì, vabbè.
Però ha ripreso anche tantissimo i Monty Python, ha ripreso molto anche Wes Anderson, ma quello è abbastanza evidente. In realtà quello secondo me è più una sorta di introiettamento che un vero e proprio modo di omaggiare Wes Anderson, cioè più un'estetica conseguente ad una sua formazione culturale che altro.
Sì, sì, vabbè.
Comunque lo consiglio tanto, perché...
Comunque secondo me lui ha copiato un po' Piff, eh.
Ah sì, può darsi. Grazie.
La mafia uccide solo l'estate. È proprio La mafia uccide solo l'estate versione nazismo, questo film.
Sì, può darsi che ha copiato un pochino Piff, perché ci sta. La mafia uccide solo l'estate, anzi no, più che La mafia uccide solo l'estate è il secondo, In guerra per amore, perché siamo nello stesso periodo storico, quindi.
No, però scusa, lui Mafia uccide solo l'estate è il bambino che c'ha come amico immagino, non è come amico immagino, comunque è appassionato di Andreotti.
Appassionato di Andreotti.
Incontra la ragazza,
Sì, incontra la ragazza, Sì, no, è vero. Tra l'altro Piff ha fatto un piccolo reportage molto diverso, molto carino, molto commovente. È andato a recuperare la bici di Giulio Regeni a Cambridge per La Repubblica. È andato lì, ha chiesto un pochino al dipartimento in generale, agli studenti, se conoscessero Giulio Regeni. Quasi nessuno lo conosceva, tranne gli italiani, che dicevano che lì sono un po' resti in generale a riconoscere le cose. Ha provato a parlare con la professoressa che mandò Giulio Regeni in Egitto e non ci è riuscito. C'è un'aula studio intitolata a lui. Comunque lui si è fatto smontare la bici, è tornato in Italia, è andato ai genitori che lo aspettavano molto commossi, che però ancora, insomma, ce lo aspettavano lì, dicevano la bici è tornata, ma Giulio non è mai tornato. E sempre
ha riaperto una...
Sì, ha riaperto, no? È sempre una... E poi Piff, secondo me, è un narratore eccezionale, riesce a raccontare con grande semplicità e grande profondità anche cose un po' più complicate, senza essere mai troppo retorico, però con la giusta dose di retorica che serve anche però ad avere il coinvolgimento emotivo.
Vabbè, perché lui ci mette quel pizzico di comicità sua, che rende tutto meno stucchevole, insomma.
Sì, però alle volte la comicità buttata lì sembra un pochino come se volessi mettere la panna sopra un dolce che non sa di niente. Invece lui amalgama comunque bene, cioè la sua è un presupposto di fare leva sulle emozioni, tra cui c'è anche la parte comica, che poi è un po' quello che fa Waititi in Jojo Rabbit, che fanno in generale quelli che riescono a utilizzare bene delle tematiche così difficili. Penso anche al mio scrittore preferito, ovvero a Kurt Vonnegut, che utilizza in uno dei suoi libri, in tutti i suoi libri lui utilizza tematiche comunque complicate, da Mattatoio numero 5 che parla di Dresda, però ce n'è proprio uno che racconta della Shoah e del nazismo, che è Madre Notte, che è uno dei pochi libri non di parafantascienza, e lui è il primo a utilizzare molto l'aspetto comico inteso come aspetto coinvolgente emotivo. Cioè dice: io con la comicità riesco a coinvolgere emotivamente, riesco a far passare meglio il mio messaggio. E oltre a questo, a sottolineare una sua frase storica in cui lui dice: Dio solo sa se la risata è un modo che abbiamo. Vabbè, il concetto è: Dio solo sa se la risata è un modo che abbiamo per stigmatizzare il dolore, per superare il dolore. Comunque, dopo questo sproloquio, che spero non ti abbia fatto passare la voglia di andare a vedere Jojo Rabbit.
No, assolutamente.
Farei una brevissima pausa, così
mi ha fatto passare la voglia di andare al cinema.
Mi ha fatto passare la voglia di uscire di casa. Mi ha fatto venire la voglia di andare a Wuhan. Facciamo una brevissima pausa e poi chiudiamo con il terzo e ultimo film in concorso per questo premio Oscar personale dello spaccone di White Trash. Bentornati, siamo tornati, puntata 14 di White Trash, podcast offerto dallo spaccone.com. Io sono Francesco Marangolo, con me c'è Giorgio Marangolo.
Di nuovo buonasera.
Cognome molto diffuso nelle terre in cui proveniamo, quindi non siamo per nulla parenti. Abbiamo fatto un breve excursus, brevissimo, di soli 50 minuti, su due film pluricandidati agli Oscar. Si tratta di 1917 e di Jojo Rabbit, entrambi film un po' guerrafondai, possiamo dire, un po' guerraioli. Il primo ambientato nella Prima Guerra Mondiale, eccellenza tecnica, Giorgio ne ha parlato, ha detto anche quanti peli c'ha sul pub Roger Deakins, storico direttore della fotografia.
Saranno
tutti
sicuramente bianchi, tra l'altro,
perché lui c'ha quella bel penna bianca, c'ha quel bel
ciuffo, bella chioma bianca.
Vero. E il secondo invece è Jojo Rabbit di Taika Waititi, regista abbastanza complicato da pronunciare, regista e attore comico abbastanza complicato da pronunciare. Film molto dolce, molto divertente, ben fatto, bellissimi costumi, bellissima scenografia, ma soprattutto bellissima colonna sonora. Adesso però voglio andare a parlare di un terzo film, sempre in costume, che non parla di guerra, o quantomeno non parla di guerre mondiali, parla più di guerre, diciamo, emotive, personali, di quelle veramente che poi dopo fanno i danni seri. E si tratta di Piccole Donne. Però, visto che io di Piccole Donne so poco, sia del libro che del film, del primo film, del vecchio film, che di quest'ultimo uscito.
Qui non siamo né piccole né donne, purtroppo, quindi qui non possiamo compensare.
Allora, noi vogliamo fare una bella cosa, noi vogliamo fare un passo indietro, facciamo un passo indietro, perché ci vogliamo come tutti i bei uomini, vogliamo fare un bel passo indietro e far invece entrare la star della puntata, che è bellissima, è principalmente bellissima, ed è Margherita.
Ciao a tutti, infatti sono qui, sono sia piccola che donna, nel senso che sono sicuramente molto bassa, sono anche donna, ma soprattutto sono stata chiamata in causa non per la mia conoscenza del film, piuttosto perché nessuno di loro due voleva prendersi la responsabilità di pronunciare il nome della protagonista, che è veramente complesso, tanto è che sono andata a vedere un video su YouTube, perché esistono dei video su YouTube in cui spiegano come pronunciare il nome di Saoirse Ronan, ma chiaramente non l'avrò pronunciato bene neanche stavolta.
Sì, sì, io pure li ho visti questi video, no, ancora non sono capace di pronunciarlo.
No, anche io, non è molto difficile.
Ma secondo me lei, non, stesso lei non sa pronunciare il suo nome. Io l'avrei pronunciato tipo Sunrise o qualcosa del genere.
Sì, in uno di questi...
Come si legge?
In uno di questi video c'è lei che racconta di tutte le volte che hanno sbagliato a pronunciare il suo nome, e una di queste l'hanno chiamata direttamente Ashley, e secondo me è stata la soluzione migliore, perché potrei optare per fare la stessa cosa stasera, dato che dovrò nominarla diverse volte.
Ma poi da cosa deriva questo nome?
È irlandese lei.
Irlandese, esatto. Sono
le cose strane,
sì.
Che il padre, padre ubriaco perché aveva bevuto troppo mentre ballava,
ha messo
un po'
insieme delle lettere a caso che chiaramente sono cacofoniche tra loro.
Comunque qui c'è, quindi, praticamente Margherita è l'unica dei tre che ha visto Piccole Donne, credo sia il primo che
sì.
Il secondo, ha letto il romanzo, è una grande appassionata, potremmo dire che è proprio, cioè, la più importante filologa di Piccole Donne.
Sì, esattamente, c'è. No, sono sicuramente un'appassionata, come credo la maggior parte delle ragazze della mia età, del primo film, che poi non è il primo, ma insomma è quello del 1994, che è quello lì diretto da Gillian Armstrong e con Winona Ryder, che con Claire Danes, con Kirsten Dunst, è quello classico che è stato, cioè, credo visto e rivisto a oltranza, soprattutto viene riproposto ogni anno sotto Natale da Canale 5, da Italia 1 e così via.
Ah. Solo che c'era un problema, è che quelle piccole donne adesso sono cresciute.
Quelle piccole donne adesso sono cresciute, e soprattutto è nata un'altra versione, che è quella di Greta Gerwig, questo è un po' più semplice da pronunciare, che ha scritto e ha diretto questo nuovo adattamento proprio del film, che conserva tutto nello stesso modo, semplicemente stavolta forse un po' più improntato sulla protagonista, che è Jo, che è una delle quattro sorelle March, ed è molto focus su quella che è su quello che è l'aspetto di emancipazione femminile, i principi di queste piccole donne. Loro, tra l'altro, tu prima dicevi non si parla di guerra, in realtà non si parla affatto di guerra, ma come fa da sfondo comunque la guerra di secessione americana, perché le piccole donne sono quattro sorelle con una madre e una governante che vivono da sole perché il padre, diciamo l'unica figura maschile della casa,
è andato in guerra,
per cui c'è questo sfondo così di...
Poi a un certo punto arriva Colin Farrell che cade lo trovano nel giardino e gli mozzano le gambe e poi gli mozzano pure...
Quello è un altro, un film terrificante, tra l'altro, che era stato... Come si chiama quel film?
È il
terribile,
film
L'inganno
di Sofia Coppola.
È veramente
L'inganno.
Terribile, però... No, diciamo che di figure maschili poi ce ne saranno e sono altrettanto fondamentali, e cioè stavolta a interpretare Lori, che ha fatto insomma sognare tantissime ragazze nella prima versione, stavolta c'è Timothée Chalamet.
Strano, ma secondo me c'è tipo un problema tra gli agenti di Hollywood. Io mi immagino la gente di Timothée Chalamet che è riuscita a deviare tutte le chiamate delle case di produzione e riesce a prendersi tutte le parti per il proprio assistito, perché non è possibile che dove TGG sta questo, cioè c'è un problema se dove TGG, ma a parte il fatto che dove ha trovato il tempo di fare, io l'avrò visto negli ultimi 2 mesi credo in 12-13 film. una cosa incredibile.
È il suo momento, è così. È, quindi
un po'
è,
magrolino però forse.
Ma peserà 2 grammi anche con tutti i vestiti e i gilet di velluto che indossa durante il film, ma comunque è decisamente magrolino e decisamente dall'aspetto giovane perenne, nel senso che non si intravede un filo di barba, niente.
Comunque, io mi stavo leggendo un pochino della regista perché, devo essere sincero, la conosco poco. Non sapevo neanche che lei fosse la regista di Lady Bird.
Sì, lei ha debuttato proprio come regista con Lady Bird nel 2017,
sì,
credo.
Sì, nel 2017.
E ha vinto anche proprio un Golden Globe per la migliore commedia.
Che poi tra l'altro Lady Bird mi sa che era comunque era un film, anche Lady Bird era candidata, forse Gio te lo ricordi tu, questo era anche Lady Bird candidato come miglior film.
Sì.
Nel 2017.
Sì, sì, sì.
Che però non vinse. E che fu l'anno in cui vinse...
Lei vinse sceneggiatura.
Lei vinse sceneggiatura, però nel 2017 chi vinse il miglior film, miglior Oscar?
Moonlight.
Moonlight, è vero.
Era 2018, no sì, 2017. Sì,
ma tra l'altro... Greta Gerwig credo che sia la moglie o la fidanzata di Noah Baumbach, mi sa, o ha qualche rapporto con Noah, sì, Baumbach, perché ha recitato in parecchi film suoi, o comunque in 2 o 3 film suoi, ma è molto più attrice che regista, e sceneggiatrice anche di Lady Bird, che ha vinto comunque vinto, ma anche di un film di Noah Baumbach, che è Mistress America, che non è male.
Sì.
E invece appunto Piccole Donne è il secondo lavoro sia da sceneggiatrice che da regista. Tra l'altro è una bella, non è male,
no, non è male, ma te la ricorderai in diversi film anche perché
lei era attrice,
sì è un po' giunonica,
un po' giunonica.
Un po' alta, un po' grossa,
e in modo...
pure To Rome with Love di Woody Allen ci sarebbe.
Sì, esatto.
Ma ricordo proprio.
Sì,
poi l'amica di. Una delle amiche di Jesse Eisenberg. Non vorrei dire una cazzata.
Vabbè, ma giunonica è un modo per dire. Per non usare. Culone inchiavabile.
No.
Non usare il termine.
È un po' per dire tipo amazzone queste cose.
Sì, il nostro presidente. Esatto. Non dico.
Comunque, te è piaciuto questo Piccole Donne?
Il film è veramente stupendo, ma è fatto benissimo sotto tanti punti di vista. La storia è quella, quindi comunque rimane attualissima e rimane davvero sempre bella, e poi ha una fotografia altrettanto pazzesca, ha dei costumi che il film davvero potrebbe essere visto già solo per i costumi, per gli adattamenti.
Più o meno bello della prima versione?
In realtà è leggermente diverso, nel senso che la storia di sfondo rimane quella, ma prima di tutto in questo film c'è tutta una... è costruito con dei flashback, quindi non ha quella struttura che ha il primo, che invece è più classica, e questo va per flashback continuamente, è molto più dinamico, e in realtà tutto scorre all'interno di un anno che da Natale a Natale, ma non lo capisci neanche davvero perché va avanti, indietro, e così via, quindi è un po' diverso, probabilmente un po' più attuale, un po' più appunto dinamico, però è altrettanto bello. E le attrici sono tutte bravissime, c'è Laura Dern che fa la mamma, che si chiama Mami, la chiamano tutti così, poi c'è appunto c'è un cast bello, bello folto, c'è Emma Watson, c'è Meryl Streep che fa zia March, la zia acida, zitella, ma ricchissima, che infatti... cerca di convincere tutte le nipoti a sposare un uomo ricco, perché per lei quella è l'unica via, se non sei ricca già di tuo. E poi ci sono appunto, c'è Saoirse Ronan, che è un po' quella che fa da protagonista, è quella attorno al cui ruota un po' tutto il film. C'è il tema della super emancipazione femminile, che in quegli anni ovviamente era un miraggio lontanissimo. C'è il tema delle donne, dell'istruzione, anche se toccato insomma abbastanza da lontano, ma c'è. Infatti che questa personalità della protagonista, super femminista, super avanti, e definita anche proprio dagli abiti, dai costumi, perché siamo in un periodo in cui sicuramente era molto raro vedere una donna in pantaloni, e invece c'è tutto uno studio dei personaggi anche attraverso i costumi. Infatti c'è la costumista del film, che è stata anche ovviamente candidata a diversi premi, e la stessa costumista del film Espiazione, che probabilmente, non so se voi uomini ve lo ricordate, ma l'abito in Espiazione c'è, cioè, uno dei vestiti e degli abiti più famosi, sì, e pazzeschi,
verde. Jacqueline Durand.
E dietro a quell'abito c'è Jacqueline Durand, sì,
che è britannica, quindi credo che si dica Jacqueline Durand, perché io l'ho detto in francese, ma...
Sì, sarà un mix. Infatti è stata nominata agli Oscar per il suo contributo in Piccole Donne, perché...
Però già, lei già l'ha vinto nel 2013, già l'ha vinto, e credo proprio per Espiazione.
Espiazione, sì, probabile.
Oddio, no, perché nuovamente premio Oscar per Espiazione nel 2013.
Anna Karenina.
Anna Karenina, sì, è vero, ricordano. Anna, è vero, adesso ricordo precisamente, non ricordo, non sapevo fosse lei, ma Anna Karenina del 2013... ha davvero dei costumi pazzeschi, che è sempre di Joe Wright, quindi sempre insomma dello stesso regista.
Joe Wright,
che è il regista di Espiazione, che nonché marito o ex marito di Keira Knightley, non so se si sono lasciati, comunque erano sposati.
Ah, sì,
Anna Karenina, davvero bello, una ricostruzione, una delle ricostruzioni dei romanzi più fedeli che ho visto in vita mia, quindi
non è stato fidanzato, comunque
non è stato fidanzato, sposato, poi niente,
dice vita privata, dislessico, virgola, è fidanzato per 4 anni con l'attrice Rosamund Pike, la loro
Rosamund Pike,
hai capito, ma io preferisco Rosamund Pike a Keira Knightley, anche...
E poi si è sposato con Anushka Shankar, figlia di Pandita Ravishankar, hanno chiamato un figlio Zubin.
Okay. Bella scelta, okay.
Tutto questo in una frase di Wikipedia, tra l'altro.
Ok, no, beh, comunque chiaro, no? Questa Jacqueline Durand, che non so come si pronuncia,
insomma, andrà, va forte sicuramente sui film in costume, perché diciamo, stavolta pare che non abbia neanche voluto rifarsi alla versione precedente del film, ma si è basata completamente sulla sceneggiatura rivista da Greta Gerwig, e che abbia preso ispirazione da fotografie, insomma, dell'epoca vittoriana e del XIX secolo, quindi ha iniziato proprio si è ispirata proprio a quell'epoca e ha creato da ex novo tutti i capi, tutti i look, e devo dire che ciascun look dato è proprio personalizza e caratterizza tutte le sorelle March, perché poi il film comunque è molto basato sulla scoperta di queste personalità completamente diverse, molto legate, ma c'è Amy, che è vanitosa, un po' egoista, un po' più superficiale, c'è Joe, che è appunto un po' ribelle, vuole fare la scrittrice, super autonoma, poi c'è quella più dolce e tranquilla, che è Beth, che poverina fa una bruttissima fine, e poi c'è Meg, che è quella chi è che può mai spoilerare Piccole Donne, che ci si conosce, e poi c'è Meg, che è la maggiore, che ha altrettanto la sua personalità e ha il sogno di sposare un uomo semplicemente, ed è a posto così, quindi racconta tutto, e attraverso anche i capi, i colori, come se, diciamo, andasse quasi a definire ciascun personaggio con dei colori propri, quindi c'è Amy, che è sempre vestita di azzurro, tra l'altro ha un vestito stupendo, una gonna azzurra di raso pazzesca, con una camicia a un certo punto bellissima di pizza, vabbè, prezioso. E...
Abbiamo gli armadi pieni, vorrei ricordarti che abbiamo gli armadi pieni.
No,
che
no, ma vedo, vale veramente la pena.
Questa Jacqueline, come si chiama, insomma,
Durand,
ha fatto veramente, ho visto un po' i film che ha fatto, ma
sì, stavo vedendo anch'io,
ricordavo proprio roba pazzesca.
Vabbè, a parte Orgoglio e Pregiudizio e Espiazione,
ma anche Pride
ha fatto, vabbè, La Talpa, Anna Karenina, Il Sosia, ha fatto Macbeth, ha fatto Pan, che sarebbe sempre Joe Wright,
Peter Pan,
sì, sarebbe quella remake, però in realtà non è neanche un remake, perché recupera una storia differente di Peter Pan, che sicuramente ci sarà stato un lavoro dietro gigantesco. Ha fatto La Bella e la Bestia, quello del 2017, sempre con Emma Watson. Ha fatto L'ora più buia, che sempre Joe Wright, vabbè, ha lavorato veramente solo con Joe Wright nella sua carriera. È stata monopolizzata, la sua vita è stata monopolizzata da Joe Wright, che cercava di dirle forse qualcos'altro, ma era dislessico, non riusciva a non farle capire. Poi ha fatto, ma sì, ha fatto Peterlo, che è di Mike Leigh l'anno scorso, che è un film molto particolare, ed è un film in costume bello. Mike Leigh poi è un regista che ha una fotografia stranissima, ha fatto fece Turner, è lo stesso regista che ha girato Turner, che non saprei come descriverlo, perché ha questo modo di girare anche molto tradizionale, però associato a una fotografia e ad una tipologia di musiche, anche l'utilizzo di musiche dodecafoniche e la fotografia che alle volte sembra anche fatta male, però in realtà è molto particolare. Questo per dire che ovviamente chi lavora dietro come una costumista deve anche tenere conto della, di quella che poi sarà l'associazione che i costumi avranno all'interno della scenografia e all'interno poi della resa cinematografica con la fotografia e con la regia. Comunque, tu hai visto sicuramente Once Upon a Time in Hollywood, hai visto Joker, hai visto Storia di un matrimonio, hai visto The Irishman, beh, hai visto parecchia roba perché le abbiamo viste assieme. Secondo te?
Più film di me, sicuramente.
Hai visto Jojo Rabbit assieme a me? In effetti io gli unici che non ho visto sono Piccole 1900... donne, 1917 e basta, poi li ho visti tutti gli altri, quindi mi mancano solo questi due. Secondo te Piccole donne meriterebbe l'Oscar come miglior film?
Ma prima di tutto, per me la candidatura della costumista di Jacqueline Duran, che è nominata agli Oscar 2020, per me lei se lo aggiudica tutto. Per quanto riguarda invece il miglior film, allora, per me c'è uno che già eliminerei in partenza, che è Storia di un matrimonio, perché faccio come dire, non dico chi vince ma chi non vince, però secondo me è molto bello e l'ho anche apprezzato, ma non è concorrenziale rispetto agli altri, che sono un'altra storia. Potrebbe vincere come miglior film, ma non credo che sarà così.
No, secondo me ci sarà, cioè, se tipo domani dichiarassero, se domani fosse stanotte ci fossero gli Oscar, domani ti svegliassi con Piccole donne miglior premiato, miglior premio degli Oscar del 2020.
È difficile dirlo, perché è un anno in cui per me ci sono tanti, cioè ci sono gli altri che sono validissimi vincitori. C'è stato un anno.
Cioè, dovresti scegliere quale sceglieresti? Ah, pure Parasite, che abbiamo visto assieme.
Secondo me Parasite.
A quello che ti piace di più dei film,
ma non è un discorso che mi piace di più, probabilmente posso dire gusto personale Piccole donne, però oggettivamente credo che Parasite meriti di più.
Vabbè, no, io dico però invece come gusto personale.
Se gusto personale Piccole donne, sì, l'ho trovato veramente ben fatto. E
secondo me qui applica lo stesso discorso che ho fatto io prima della fotografia per 1917, qui i costumi e comunque la messa in scena è tutto un bellissimo, bellissima arte del creare il cinema da zero, però non c'è quella cosa che ti dice questo è il miglior film, insomma.
Sì, esatto, cioè comunque parliamo di un riadattamento che va benissimo, però ecco, se dovessi giudicare probabilmente un film come Parasite, che parte da un'idea completamente nuova, completamente insomma diversa, lo metterei in conto, non mi sentirei di far vincere Piccole donne. Però parere personale, non lo so, comunque ci sono tantissimi film, anche Once Upon a Time merita. C'è stato un anno forse qualche anno fa, quando c'era, no, due anni fa, che secondo me due anni fa, quando c'è stato
l'anno scorso c'era Green Book, che era un'annataccia.
Ma secondo me anche due anni fa, quando ha vinto
Moonlight e La La Land, sì.
Ecco, quando ha vinto La La Land e Moonlight, mi ricordo che era un anno in cui veramente non c'era niente di che.
Beh, sì.
Non so.
Ok,
l'anno
scorso era proprio povera, l'anno prima ci può stare, perché La La Land è un poteva piacere o non poteva piacere, sicuramente non era il film che meritava miglior film, idem Moonlight, no. Ha vinto Moonlight.
Aspetta, ma l'anno scorso era 2019, l'anno prima 2018 non era la roba di La La Land, mi sa che c'è stato un anno di mezzo che
2017 secondo me era La La Land.
Scusami, l'anno sì, è sì. 2018, chi è il vincitore del miglior film?
Sto un attimo vedendo.
Io perché non, c'ho proprio questo voto del 2018 che non riesco a ricordarmi chi è che ha vinto.
Ormai l'acqua ha vinto l'anno scorso.
Ah, ecco, che c'era Tre manifesti a Ebbing, giusto, anche candidato. Quindi
invece, ecco, quella non era un'annata per
Scappa, c'era The Post, sì, era più buia, Leo De Bird, abbiamo detto, Il filo nascosto, Dunkirk,
ah,
chiamano il tuo nome.
Benissimo.
Vabbè, diciamo che c'erano Dunkirk, il filo nascosto è carino, è anche fatto bene, ma forse, però c'erano Dunkirk e Tre manifesti a Ebbing.
Tre manifesti a Ebbing era il vincitore.
E La forma dell'acqua, erano i tre film.
Scappa pure, c'aveva
una. Ah, Get Out, sì, è vero, era notevole, ha vinto sceneggiatura Scappa, mi sa.
No,
sì, probabile.
Infatti mi riferivo all'annata di La La Land, che io so che Giorgio ha apprezzato tantissimo e che ne capisce molto più di me di cinema, ma io La La Land l'ho detestato e mi ha dato l'idea che ha vinto proprio, come dire, facile, perché non aveva.
E invece non ha vinto perché il vincitore è Moonlight.
Ah, è vero.
In realtà io La La Land l'ho apprezzato semplicemente dal punto di vista tecnico, dal punto di vista del resto delle cose mi ha fatto anche abbastanza. Cioè, non la sceneggiatura è proprio povera.
Sì,
vabbè, insomma, ci sono un sacco di cose. Gli attori, per carità, bravissimi.
Sì, io non amo neanche lei particolarmente.
Ryan Gosling era già entrato nella parte di Blade Runner del 2049. Sì. Faceva un automa che suona jazz. Un automa che suona jazz e che spiega a un nero come suonare il jazz.
John Legend è incredibilissimo in quello film.
Bene, va bene, quindi allora abbiamo parlato di tre film che gli altri due non hanno visto, i rispettivi interlocutori non hanno visto, e per tutte e tre il film che abbiamo visto merita la visione ma non merita il premio.
Io mi chiedo se dovessimo includere in questo discorso anche gli assenti Federico e Valerio, mi chiedo quali dei film avrebbero rappresentato loro due.
Storia di un matrimonio, Valerio sicuramente,
e Parasite
e Federico Parasite, sì assolutamente, li salutiamo, sono da ci saluta, è dal cielo che ci salutano.
Mamma mia,
è dal cielo che ci salutano, sono in aereo, sono in volo verso la Cina,
cioè io ho sostituito ben due uomini stasera.
Sì, vabbè, le donne
ne vali 10, hanno fatto un passo indietro. Hanno voluto fare un passo indietro. Sono andati in giro per l'Italia a bussare i citofoni. Appena hanno capito che bastava bussare il citofono per avere quello che volevano.
Appena hanno capito chi spacciava, si sono fermati in libro. Sono saliti.
Comunque, va bene. Io voglio andare a dormire perché è un po' tardi. È stato un piacere fare affari con voi. Sono molto curioso di vedere questo miglior film perché davvero non so cosa possa uscirne. Non lo so, sono molto molto curioso. Mancano solo 2 settimane. Vediamo cosa ne viene fuori. Direi di salutarci. Mi raccomando, fate cose buone. Beh, te, Margherita, ti ho qua sotto mano. Giorgio.
Beh, sì. Per me è stato molto breve ma intenso, ma molto bello, quindi come sempre, spero di tornare presto.
Spero per te che non tornerai, soprattutto magari non in questi episodi tecnici, magari un episodio un po' più divertente, tipo quello sui cinepanettoni, anche se non credo che ci sarà una cosa del genere per almeno altri 30-40 episodi.
Ma no, ma sono qui e con piacere sostituisco gli uomini mancanti della serata, quindi se c'è da parlare di costumi di...
perlomeno hai compensato con la voce tutte le volte in cui Federico parla a 12 metri di distanza e non si sente, sembra che stia passando sulla
poi hai anche compensato col fatto che comunque sei donna e che però oramai le quote qua
le quote rosa mancano un pochino,
sì,
molto bella, è bellissima e soprattutto molto bella, Ma già l'ho detto che è molto bella.
Questo è perché non mi pagano, per cui cerca, Chicco cerca di sdebitarsi con complimenti.
Il grande merito di aver fatto un passo indietro per darmi una mazzata in testa. Va bene, io ti saluto con affetto.
Un saluto a voi.
Ciao Gio.
Baci stellari.
Ciao a tutti.
Baci stellari.
Ciao.